Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Gesù, trasfigurato sul monte Tabor, ha voluto mostrare ai suoi discepoli la sua gloria, non per evitare a loro di passare attraverso la croce, ma per indicare dove porta la croce. Chi muore con Cristo risorgerà. E la croce è la porta della risurrezione.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Apriamo il nostro programma andando idealmente a teatro per vedere uno spettacolo che è in scena fino a domenica 19 marzo al Teatro India, dal titolo Idiota. È un testo di Jordi Casanovas ed ha la regia e l'interpretazione di Roberto Rustioni, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Ciao, ciao, salve a tutti, buongiorno.
Questo è un testo di Casanovas, uno degli autori iberici più interessanti degli ultimi anni. Intanto, come sei riuscito a conoscerlo, come sei venuto in contatto con lui?
Allora, il testo di Casanovas l'ho conosciuto idealmente continuando la mia collaborazione con una rassegna di drammaturgia contemporanea curata da PAV di Roma, che si chiama Fabula Mundi, che è una rassegna sui testi inediti di drammaturghi viventi, giovani della Francia, della Spagna, della Germania, dell'Italia e della Romania. Già anni fa avevo curato una mise in espasto, questa rassegna che era proprio di Villa Dolorosa, che poi è diventato lo spettacolo, e diciamo che anche quest'anno è successo un po' lo stesso. Mi hanno chiesto di lavorare su degli autori spagnoli. A me sembrava che Jordi Casanovas, questo giovane under 40 di Barcellona, questo catalano, perché poi insomma è spagnolo ma è di lingua madre catalana, mi sembrava insomma l'autore più vicino a quello che è il mio sguardo sul teatro, alla mia poetica. Ho preparato una mise en espace e poi in seguito ho individuato questo testo Idiota che ho sentito avrebbe potuto diventare immediatamente uno spettacolo vero e proprio compiuto. Anche perché insomma in generale io ormai sono indirizzato dichiaratamente verso le scritture, le drammaturgie contemporanee o anche le riscritture in chiave contemporanea dei classici. Questo diciamo è l'area in cui mi piace muovermi ormai.
E questo è appunto una riscrittura o comunque ispirato al romanzo di Dostoevskij?
No, non c'entra nulla con l'Idiota di Dostoevskij e con la Russia. Idiota è il titolo, intanto si ispira un po' alla storia. La storia è una storia che ha a che fare con la crisi, la crisi economica e la crisi umana che attraversa un uomo che per uscire da questa crisi risponde a un annuncio su un giornale per partecipare a un misterioso test di abilità mentali e cognitive, psicologico, che diciamo rispetto alla sua partecipazione può portare a una buona remunerazione per lui in denaro. Quindi la storia incomincia con l'incontro nello studio della psicologa di questa fondazione misteriosa che ha messo questo annuncio. Il protagonista Carlos incomincia a effettuare questo test con questa misteriosa dottoressa e appunto Idiota da un lato si riferisce all'intelligenza, no? Al cui dall'altro la parola cela un enigma che però in quanto enigma può essere non lo posso rivelare perché è proprio la sorpresa finale.
del testo,
la sorpresa finale dello spettacolo, spettacolo che è chiaramente una tragicommedia, un thriller, un noir a tinte comiche, ma che dopo un inizio e una buona parte del percorso, chiaramente da commedia, a un certo punto tutto si tinge da un'atmosfera, da un senso di minaccia e di oscurità, e quindi è molto bello, insomma, non rivelare la risoluzione dell'enigma.
Certo, perché sarà un elemento...
Si deve chiedere che cos'è questa fondazione, chi è questa dottoressa, che cosa nasconde. E devo dire che il testo è proprio anche ha un meccanismo molto divertente, perché queste domande, questi test sono come delle specie di quiz, sono proprio degli enigmi a cui viene sottoposto il protagonista da me interpretato, e il pubblico è spinto contemporaneamente a rispondere, insomma, mentre assiste allo spettacolo, no? E quindi c'è un meccanismo anche di coinvolgimento del pubblico molto interessante, molto divertente.
Sì. Nelle note di regia hai paragonato la scrittura di Casanovas, appunto adesso parlavi, no, di queste atmosfere insieme comiche ma anche un po' noir, a due grandi, cioè a Woody Allen e Roman Polanski.
Sì.
In che maniera appunto assomiglia a questi due grandi autori?
Questo è proprio una cosa che mi è sembrata immediata fin dalla prima lettura in originale che ho fatto, ne ho parlato con l'autore stesso, che ho incontrato direttamente, e anche lui era d'accordo, cioè ci sono proprio è chiaro che c'è un aspetto anche di dinamica relazionale uomo-donna, no? È una specie di ring a due, questo uomo, insomma, molto agitato e pieno di problemi economici e non, e questa dottoressa, però tutto con dei malintesi, giocato su degli equivoci brillanti, comici, ma proprio sembra di stare dentro una delle ultime commedie di Woody Allen. Polanski, perché poi lì a un certo punto c'è un ribaltamento proprio di situazione, di genere, e arriva, emerge l'oscuro, la minaccia, il pericolo, e quindi a me ricordava un certo alcune pellicole di Polanski, che peraltro lo stesso Polanski ha comunque una qualità nella sua cinematografia tragicomica,
sempre
anche
ironia.
Nei suoi lavori più oscuri ha sempre una leggerezza, un'ironia, come disegna il colore dei personaggi, molto molto bella, molto interessante, insomma. E poi lo sai, insomma, se hai citato il mio lavoro su Chekhov, insomma, l'aspetto drammaturgico, teatrale, proprio poetico, ma assoluto, diciamo, del tragicomico è la qualità che a me interessa, ecco. Non credo che sia, ma poi credo che sia proprio la qualità della modernità e poi della contemporaneità. Cioè i due grandi generi, no? I due che poi non sono semplicemente dei generi, sono le due qualità della vita, no?
Sì.
Sono compresenti. La tragedia, nel senso di solo la tragedia e solo la commedia, erano i greci, ma non siamo più al tempo dei greci. Cioè, da là in poi, fino a un certo punto, si separavano, no? Le due visioni, le due linee. Poi io sento che da Chekhov poi è cambiato. Cioè, Chekhov è stato per me il primo, perlomeno l'esponente più importante tra gli scrittori del teatro che ha proprio fuso in maniera assolutamente meravigliosa e geniale questi due elementi. E, no, se pensi Tre sorelle o Giardino di Cinisi,
certo,
non sono né commedie né tragedie.
Entrambe.
Certo. Sono entrambe, esatto. Sono entrambe e trovo sicuramente. Poi Casanovas magari, ecco, costruisce dei meccanismi molto netti sugli elementi, no? Cioè un po' li separa, no? Per cui parti su una linea e poi c'è il ribaltamento e ti ritrovi nell'altro. C'è meno mélange, però insomma è un autore che sento a me vicino, e quindi insomma, mi sto divertendo molto a lavorarci, e è stata, se concetto, che è una scelta sicuramente giusta.
Certo, e grazie quindi di farcelo anche conoscere, visto che appunto spesso i giovani autori della drammaturgia contemporanea...
Certo, no, è assolutamente inedito per l'Italia, assolutamente inedito, è una prima proprio nazionale assoluta. Ci terrei a dire il nome dell'attrice... Certo. Che lavora con me, che interpreta la dottoressa, che è Giulia Trippetta, che è una giovane attrice di Roma, diplomata da poco dalla Silvio D'Amico, ma insomma molto molto talentosa e brillante, e che quindi sono molto contento di lavorare con lei.
E lo spettacolo, lo ricordiamo, è in scena fino al 19 marzo al Teatro India, e grazie a Roberto Rustioni di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi, grazie.
E veniamo all'appuntamento con le conversazioni di Padre Vito Magno sul tema La preghiera secondo Papa Francesco. Vi ricordo che i testi di queste conversazioni sono pubblicati nel libro L'arma migliore, edito dalla libreria editrice Vaticana. Oggi Padre Vito Magno incontra Chiara Amirante, fondatrice e presidente della comunità Nuovi Orizzonti.
Siamo tutti mendicanti dell'amore di Dio. Chiara Amirante, in un mondo in cui si prega poco e in cui tanti sembrano non avere bisogno di Dio, questa frase pronunciata da Papa Francesco il 5 marzo 2016 la colpisce?
Sì, quando ho iniziato ad andare alla stazione Termini pensavo di trovare appunto tanti poveri senza casa, senza lavoro, ma subito mi sono accorta che sì, ci sono questi poveri, ma i più grandi poveri di oggi sono proprio tanti mendicanti d'amore che hanno magari hanno anche una buona famiglia, hanno casa, ma hanno questa sete di amore, proprio perché nella società del consumismo purtroppo facciamo troppo spesso l'esperienza di essere usati e gettati più che amati. E dimentichiamo spesso la grande e meravigliosa notizia del cristianesimo, che Dio è amore. E siamo stati creati a sua immagine e somiglianza, e quindi il nostro bisogno fondamentale dell'esistenza è proprio questa grande sete d'amore, e vendichiamo amore laddove pensiamo di trovarlo, no? Ma il nostro cuore, come diceva Sant'Agostino, resta sempre inquieto, e mendichiamo amore laddove speriamo di trovarlo, ma spesso non lo troviamo.
E perché poi si va a mendicare questo amore di Dio lontano, cioè nelle regioni orientali, nella spiritualità alternativa? Manca forse qualcosa alla preghiera cristiana?
Ma io credo che alla preghiera cristiana non manchi assolutamente niente, anzi noi abbiamo sicuramente, rispetto a tutte le varie filosofie e meditazioni, anche religioni, abbiamo un quid straordinario, che è la meravigliosa notizia che Cristo è venuto a portarci. Da questa notizia straordinaria, che è il cuore della nostra fede, che il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e questo è qualcosa di incredibile, che il Signore della creazione si faccia creatura, il Verbo di Dio si faccia uomo per venirci a parlare. Ma lui ci ha promesso: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi la nostra preghiera è questa possibilità proprio di fare l'esperienza ancora oggi dell'incontro col risorto, che ci ha promesso di essere con noi tutti i giorni e di poter mantenere vivo ogni giorno questo dialogo con lui.
Ma la preghiera cristiana non manca certamente niente, però tanti cercano questo amore di Dio nella spiritualità alternativa.
Cioè, vuol dire che forse noi cristiani dovremmo testimoniare di più la bellezza, la pienezza del nostro essere cristiani, e a volte diamo per scontato che si sappia pregare, e dimentichiamo che anche la preghiera è un'arte che in qualche modo va imparata, bisogna un po' esercitarci. Spesso la riduciamo a dei monologhi distratti, a delle formule più o meno recitate a memoria, ma ci dimentichiamo che perché la preghiera porti quei frutti meravigliosi che sono propri della preghiera cristiana, quella pace, quella gioia, quindi chiuderci sempre nuovi orizzonti, dobbiamo entrare nella preghiera del cuore, cioè che Gesù nel Vangelo ci ha fatto una promessa meravigliosa: e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anch'io mi manifesterò a lui.
Papa Francesco dice ancora che la preghiera è l'arma migliore che abbiamo. Può confermare in base alla sua esperienza?
Assolutamente sì, quando ho iniziato ad andare di notte in strada a mettermi in ascolto del grido di tanti nostri fratelli in situazioni disperate, mi sono accorta quanti giovani siano in qualche modo prigionieri, anche se liberi, imprigionati appunto nelle nuove dipendenze terribili che sono piovre infernali che feriscono l'anima fino ad ucciderla. E ho incontrato tante ragazze vittime della prostituzione e schiavitù, tanti ragazzi disperati arrivati da paesi poveri in cerca di lavoro e finiti nei gironi della criminalità organizzata. E davvero lì mi sono domandata: ma cosa posso fare io, no, dinanzi a questo popolo della notte che è imprigionato in inferi terribili? E lì ho scoperto quanto la preghiera sia un'arma potentissima, sia l'unica arma potente, perché al di là di tutti i vari disagi di fronte a cui mi sono trovata e ogni giorno mi ritrovo, ho scoperto che tanti di loro vivevano proprio quella che San Paolo dice: il salario del peccato è la morte. Ecco, è solo l'incontro con Cristo risorto ci può far fare l'esperienza della risurrezione. In questi anni ho proprio sperimentato con ragazzi lontanissimi dalla fede, da Dio, che imparando quest'arte della preghiera fai quell'esperienza che Gesù ci ha promesso: e sono venuto a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, sono venuto a ridare la vista ai ciechi, sono venuto a spezzare le catene. La preghiera è un'arma potentissima e davvero in questi anni ho visto tantissimi ciechi riacquistare la vista, tantissimi morti resuscitare.
E quando la preghiera non dà risultati positivi, cosa si deve pensare? È un'arma che non si sa usare?
Io credo che dipende un po'. Noi non sappiamo pregare, non sappiamo cosa sia conveniente chiedere, e ci dimentichiamo che abbiamo bisogno di chiedere lo Spirito Santo che viene in soccorso della nostra debolezza. E anche Gesù ci sottolinea che un aspetto fondamentale della preghiera è la fede, no? Quindi saper chiedere veramente credendo nell'amore del Padre. Quindi il fatto che non abbiamo risposta tante volte è perché noi chiediamo delle cose che non sono proprio il bene per noi e non ci fidiamo che comunque Lui ci ha risposto, perché ci risponde da Dio, cioè ci risponde donandoci ciò di cui veramente abbiamo bisogno. Quando noi chiediamo qualcosa con il cuore, Dio è Padre, non può non risponderci. Magari non ci dà quello che vorremmo noi, ma ci dà quello di cui abbiamo veramente bisogno.
Chiara Mirante, ma la preghiera influisce sulle vicende umane, ha valenza sociale? In genere si relega solo a un fatto intimistico?
Credo che abbia una valenza sociale importantissima. Se pensiamo solo a un'altra promessa pazzesca che Gesù ci fa: chi crede in me compirà le stesse opere che compio io, anzi ne compirà di più grande. Questo già ci dischiude degli orizzonti incredibili a livello proprio di rivoluzione sociale, che pensare che ciascuno di noi, se ha fede nell'amore di Dio, possa non solo compiere le opere di Cristo, ma possa compierne di più grandi per la nostra famiglia umana, che sembra avviarsi sempre più velocemente verso l'autodistruzione, è una notizia anche questa meravigliosa. Basta pensare ai santi, a quello che nel loro piccolo ogni santo ha potuto fare, non solo per la società contemporanea in cui è vissuto, ma la luce che ancora porta, illumina migliaia di cuori, anche di persone di altre fedi, di altre religioni. Basta pensare a Francesco, che allora nel suo tempo poteva sembrare un semplice pazzo, eppure quello che lui ha compiuto, che non è stato altro che vivere il Vangelo, credere in Cristo, lo ha portato a compiere opere straordinarie che portano luce e rinnovamento ancora oggi nella nostra società. Basti pensare a Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II.
In tanti anni che lei ha passato in mezzo ai poveri, agli emarginati, cosa ha imparato a livello di preghiera da parte degli ultimi?
Beh, gli ultimi ci insegnano la bellezza della semplicità della preghiera, ci confermano quelle parole bellissime sempre che troviamo nel Vangelo. Ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose ai sapienti, le hai rivelate a questi piccoli. La preghiera dei piccoli e degli ultimi ha una capacità di arrivare al cuore di Dio unica, è fatta di semplicità, è fatta di abbandono, è fatta di poche parole, ma spesso con quell'amore che ti fa fare quell'esperienza, è sempre parola di Dio. Dio resiste ai superbi e agli umili dalla sua grazia.
Francesco dice ancora che la preghiera è la medicina della nostra sofferenza, quindi la preghiera aiuta anche a star bene fisicamente?
Ma sicuramente ci sono oggi degli studi scientifici molto importanti, in particolare negli Stati Uniti, che dimostrano scientificamente che la preghiera ha dei risultati misurabili proprio anche sulla salute, cioè che, però credo che al di là della salute fisica, credo che la preghiera sia importante soprattutto per la salute integrale. L'uomo contemporaneo non ha solo tante malattie fisiche, ha tante malattie nello spirito. Ecco, e poter fare quell'esperienza di trovare quel ristoro dell'anima quando le ferite del cuore sembrano non lasciarci respiro, quando l'angoscia imprigiona l'anima in mostre mortali, è uno dei frutti più belli della preghiera. Ecco, quindi io ho fatto l'esperienza della guarigione fisica nella mia vita con una malattia, poi naturalmente mi sono riammalata abbondantemente con la vita da pazzi che faccio, e di fatto continuo ad avere due sindromi che sono molto debilitanti e molto dolorose. Non faccio l'esperienza del miracolo della guarigione fisica, ma faccio l'esperienza del miracolo della pienezza della pace, della pienezza della gioia anche in situazioni che sarebbero fisicamente insostenibili, e questo miracolo è possibile solo per me grazie alla preghiera.
E come rispondere, Chiara Mirante, a chi dice: se Dio c'è, perché esiste il male, il dolore?
Ci sono stati trattati e trattati in ogni tempo di tanti filosofi, per cui certamente è difficile rispondere in poche parole. Io cerco sempre le risposte nella parola di Dio, che dice che Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, lo fece immagine della propria natura, e la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Questa parola ci rivela che la sofferenza, la morte, non erano assolutamente nel disegno di Dio. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza per vivere in quella pienezza di amore e di comunione per cui tutte le creature sono state create. Poi c'è il libero arbitrio, per cui noi possiamo dire il nostro sì e il nostro no a questo amore. E lì inizia la tragedia, perché faccio sempre il paragone con i ragazzi, no? Che è come se la nostra anima fosse una stanza, il sole, che è l'amore di Dio, ci illumina sempre, non smette mai di illuminarci. Ma noi possiamo decidere di tenere le finestre aperte e non tenere le finestre chiuse. Nel momento stesso che noi chiudiamo le finestre dicendo tanti no all'amore di Dio, quindi non seguendo i suoi suggerimenti d'amore, il buio che si crea nella nostra anima è frutto della nostra libertà. Non è che Dio smette di amarci, dinanzi a questo no non si è arreso e nel suo farsi uomo ha voluto prendere su di sé le conseguenze di questo nostro no, e con noi ha gridato e ha fatto sua ogni nostra sofferenza fino a gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma in quella, nelle tue mani, Padre, rimetto il mio spirito, si è compiuto il più grande dei miracoli della storia, cioè il senso della vita ha vinto la morte, l'amore degli amori ha trasfigurato il mio dolore. Quindi noi cristiani, dinanzi al mistero del male, della sofferenza e della morte, sappiamo che la morte non ha la parola fine, e che sappiamo che Cristo ha preso su di sé la morte e l'ha vinta. Sappiamo che Cristo ha preso su di sé ogni sfumatura del nostro dolore, sia dell'anima, dello spirito che del corpo, e l'amore ha trasfigurato il dolore. E anche se il male a volte sembra vincere, Cristo risorto ha vinto.
Grazie a Chiara Mirante, fondatrice e presidente della comunità Nuovi Orizzonti, e grazie a Padre Vito Magno che l'ha intervistata per noi. Vi ricordo che i testi delle conversazioni di Padre Vito Magno sul tema La preghiera secondo Papa Francesco sono pubblicati nel libro L'arma migliore, edito dalla libreria editrice Vaticana. E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze e vi do appuntamento alla prossima puntata di Orizzonti Cristiani.